Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore.
Troverai tanto sole, tanta pizza e tanto amore. Sole, pizza, amore, caro Bo.
Sole, pizza, amore, tu per sole, pizza, amore, tu per sole, pizza, amore, tu per età.
Quest'oggi non a caso sole, pizza e amore, cara Camilla.
È proprio il caso di dirlo. Oggi parleremo di pizza.
Esatto, ve lo diciamo da subito, anche se sarà il nostro terzo collegamento, ma siamo orgogliose di presentarvi la pizza napoletana. Nel nostro Viaggiando Assaggiando andremo a Napoli, ma non in una pizzeria qualunque.
No, andremo nella pizzeria proprio. Esatto. Andremo da Gino Sorbillo.
Veramente, ci faremo raccontare intanto se la pizza è fritta o al forno.
Io pensavo solo al forno.
Io dico fritta tutta la vita, vediamo lui che cosa ne pensa. E poi ci racconterà insomma della sua storica pizzeria, ma anche di quello che è accaduto recentemente, dell'attentato, no? Di cui è stato vittima lì in via dei Tribunali. Insomma, ci faremo una bella chiacchierata sulla pizza, prodotto italiano, ma soprattutto napoletano, direi.
Per eccellenza. Proprio così.
Prodotto buono, oggi solo cose buone, perché parleremo anche di quelle cose buone che le mamme fanno per i loro bambini di solito, no?
Le pappette, tu le hai fatte.
Sì, guarda, veramente... Non solo ero negata, ma poi non riuscivo a star dietro allo svezzamento, per cui mi dimenticavo di inserire le cose, la pediatra completamente nelle mani dei capelli, io anche, e quindi ho desiderato fortemente che qualcuno lo facesse al posto mio. Non c'era nessuno.
E ad oggi?
Oggi sì, invece!
Troppo tardi, Livia!
Mamma mia, troppo tardi, veramente con qualche anno di ritardo arriva sul mercato Mamma Mama, così si chiama questo progetto, una startup realizzata da tre mamme che ad un certo punto hanno sentito la mia stessa esigenza, cioè quella di risolvere il problema di avere qualcuno che ti crei la pappa, che ti prepari la pappa con gli ottimi ingredienti biologici, con tutti ovviamente gli ingredienti necessari per realizzare un prodotto pieno di nutrienti adatti alle varie fasi di svezzamento del bambino. Beh, loro se lo sono inventate, l'hanno messo in produzione e adesso diventeranno famose in tutto il mondo. Fanno un altro di che di bambino, mi dicono dalla regia, ma non ci penso neanche, ormai sono una vecchia madre, io ho dimenticato tutto, non voglio soprattutto ricominciare, ecco.
Però
c'è
vero.
Camilla che è giovane e quindi potrà usufruire.
Io sembro giovane, in realtà sono Benjamin Button. No.
Per questo, eh?
No, scherzo. Sicuramente quando ne avrò di miei anche io comprerò le pappe pronte, non c'è dubbio.
No, veramente.
E poi andremo a Roma a parlare delle cene al buio. Tu sai cosa sono le cene al buio?
No, assolutamente no.
Sono delle cene completamente al buio, organizzate da Pompea Fiorini, una ragazza romana non vedente che dal 2003 organizza queste cene al buio per i vedenti, per fargli insomma vivere questo lato del cibo, del gusto, approcciarlo da un altro punto di vista.
Ma è interessante, cioè è anche curioso capire come le organizza, come le mette in piedi queste cene. Brava, comunque l'idea è molto carina. Beh, siamo pronti per partire allora.
Allora partiamo.
Via.
Circa Cibaria.
È il sogno di tutte le persone, no? Avere una persona che cucini per noi, soprattutto nei momenti in cui siamo stanchi. Diciamo che il cibo a domicilio ha risolto un po' questo problema, ormai con tante applicazioni si sceglie il ristorante così, ma nessuno ha mai pensato che questa cosa potesse essere tanto più utile a quelle famiglie dove c'è un piccolissimo, cioè un bambino piccolo, perché guardate che realizzare la pappa per i bambini non soltanto ovviamente richiede attenzione, concentrazione, ovviamente alimenti di primissimo ordine, primissima qualità, ma tempo, ci vuole tempo. Quando si svezza un bambino per preparare le pappine ci vuole tempo, e allora spesso ci rivolgiamo ovviamente ai prodotti industriali, ma quante volte abbiamo sognato magari di avere pronto lì una minestrina a base di verdura, no?
Io no, però tu sì.
Io sì, guarda, veramente tutti i giorni, se io l'avessi saputo prima, ma loro prima purtroppo non c'erano, beh, penso che mi sarei fatto un abbonamento con questa startup. Beh, signore e signori, vi presento la soluzione ai vostri problemi. Si chiama Mamma Mama. Ben trovata Sonia.
Ciao Sonia.
Ciao a tutti.
Una delle tre fondatrici di questo bellissimo progetto che si occupa di preparare deliziosi pranzetti, insomma, ovviamente pasti per bambini anche piccolissimi, e di recapitarli a domicilio. Un'idea straordinaria e io vi auguro di avere tantissimo successo, perché sarete un sollievo per tantissime in famiglia.
Noi siamo tre mamme, aveva un'altra vita prima di mamma, diciamo. E quando siamo diventate mamme siamo incappate nel problema dello svezzamento. Siamo mamme che teniamo molto alla qualità di quello che diamo ai nostri figli, e quindi ci siamo dette: ma è possibile che nel 2010, dal 2000 ancora, ci sono gli stessi alimenti industriali che usavano le nostre mamme con noi? Perché non c'è un piatto pronto che do anche molto volentieri al mio bambino, perché sono tranquilla e sano, certo, e pronto e completo? Ci siamo guardate e abbiamo detto: vabbè, facciamolo noi. E allora abbiamo creato questo prodotto, che sono dei piatti pronti di fatto, l'alternativa alla pappa fatta in casa dalla mamma.
Esatto.
Ed è subito pronta, va scaldata a bagnomaria, a microonde, ed è pronta da mangiare. Ovviamente è composta soltanto da ingredienti di ottima qualità, ed è veramente buona, perché ha il profumo della pappa fatta in casa.
Esatto, ecco. Una pappa fatta in casa che, come abbiamo detto, non soltanto richiede tempo, ma richiede anche, esatto, la disponibilità di avere prodotti di qualità. Per questo spesso ci rivolgiamo, ad esempio, no, per gli omogenizzati,
certo,
all'industria, perché in casa magari non sempre abbiamo la possibilità di realizzare un omogenizzato di agnello biologico, insomma, ovviamente è abbastanza complesso. Voi avete deciso naturalmente di iniziare. Io mi sono immaginata, no, come fanno tre persone a mettere in produzione dei piatti pronti così dal niente, insomma, sì. Come avete fatto?
Allora, inizialmente c'è stata l'idea, quindi come la vogliamo fare? La nostra idea era quella di seguire i passaggi che la mamma fa quando cucina al proprio bambino, quindi esattamente la stessa cosa, la stessa pappa. E poi abbiamo cominciato a cercare uno stabilimento che ci producesse le pappe, però in maniera artigianale, perché le nostre sono piatti pronti, però sono freschi, quindi da frigorifero. E dopo aver cercato in lungo e largo per tutta Italia uno stabilimento che ci facesse queste pappe proprio artigianalmente, abbiamo trovato finalmente un laboratorio che investisse con noi in questo progetto. E quindi di fatto questo laboratorio cucina le pappe esattamente come le fa la mamma, cioè fa il brodo vero, poi cucina la parte proteica sottovuoto, poi il mischia insieme, cioè lo stesso procedimento, e poi ovviamente però con gli ingredienti che soltanto una realtà come un'azienda può trovare, quindi non sono ingredienti che trovi al supermercato, ma sono di alta qualità, insomma.
Ecco,
quindi
appunto
il risultato.
Sonia, tu hai parlato di supermercato, ti sei chiesta come, sì, mai non siano disponibili al supermercato, perché l'industria agroalimentare non abbia pensato a queste soluzioni, ora che si pensa un po' a tutto?
Già, è la domanda che ci siamo fatte noi. Poi durante il percorso di questo progetto abbiamo capito perché è stato veramente un percorso difficile, perché la normativa del baby food in Italia è veramente molto restrittiva, per fortuna direi, e quindi fare un prodotto fresco seguendo tutta la normativa è stata veramente un'impresa. In realtà le nostre pappe ogni tanto si trovano in alcuni negozi specializzati biologici, però ci siamo resi conto che la mamma di oggi è una mamma che compra molto online.
Sì, assolutamente.
Per mancanza di tempo, perché ovviamente quando un bambino si comincia a svezzare la mamma torna subito al lavoro, quindi mancanza di tempo è tutto, e quindi ci siamo ritagliate questa nicchia di mercato, e quindi spediamo le pappe non solo a casa, ma spesso e volentieri, se la mamma va in vacanza, addirittura in hotel.
Mamma
quindi arrivi
mia.
In hotel e trovi addirittura la pappa per tutto il tuo soggiorno, quindi non devi pensare assolutamente più a
nulla. Mi viene da piangere, Sonia, lacrime, perché voi siete diventate operative nel 2015, quindi
esatto,
in tempi,
sì,
abbastanza recenti, e questo progetto Mamma Mama è un progetto molto interessante, perché come avete sentito non è che voi andate nei negozi a cercare quel determinato piatto, quel determinato ingrediente, no, andate sul sito e selezionate una delle 35 ricette che sono messe a disposizione. In più ho visto ci sono anche le merende, le merendine, cioè voi state allargando, esatto, ovviamente la vostra produzione per guardare anche i bambini un po' più grandi.
Eh sì, esatto, perché oltre il momento dello svezzamento, che è comunque un momento complicatissimo, anche quando il bambino diventa un pochino più grande, un altro grosso problema è cosa gli do a merenda quando esce dall'asilo, oppure addirittura la mia figlia alle elementari e ogni giorno ha bisogno della merenda, però sì, come dire, è meglio dargli una merenda magari golosa ma sana, e quindi stiamo allargando comunque la gamma pensando ai bambini un pochino più grandi. La comodità delle nostre pappe è che tu le ordini e dentro 48 ore dalla presa in carico dell'ordine ti arrivano direttamente a casa all'interno di un box refrigerato, quindi le prendi, le metti in frigo e le consumi quando vuoi.
E senti, quanto tempo le puoi tenere in frigo? Nel senso, l'ordine si può fare settimanalmente, ogni 10 giorni, come funziona?
Sì, allora, noi garantiamo un minimo di vita del prodotto di 15 giorni all'arrivo a casa delle pappe. Quindi in 15 giorni li puoi consumare, ma in genere hanno una vita un pochino più lunga, ecco.
Ecco, quindi diciamo che l'ordine si può fare ogni 15 giorni e praticamente il corriere arriva, ti consegna questo box, in sostanza, che tu metti nel frigo, e le pappe sono tutte porzioni singole?
Sì, sono singole porzioni, ogni pappa è un pasto completo, è perfettamente bilanciato, cioè contiene all'interno tutti quegli ingredienti nutrizionali di cui ha bisogno un bambino all'interno di un pasto. Quindi
Sonia,
non stai lì più a cercare più carota, meno carota, cosa ci metto, cosa non ci metto, hai tutto fatto.
Certo, ma spedite in tutta Italia?
Tutta Italia, sì. Anche nelle isole.
Anche nelle isole.
Però.
Quindi è formidabile. Senti, io volentieri vi ospito in questa trasmissione, spero che siate ancora nostri ospiti, perché tra l'altro, cioè, non è che sono soltanto loro, Sonia, Erika e Sonia, che si sono messe insieme perché da mamme hanno sentito l'esigenza e poi a livello imprenditoriale hanno capito che mancava una fetta di mercato per una proposta del genere, ma tra l'altro si sono rivolti al pediatra, alla dietista, alla naturopate,
sì, certo.
Cioè voi avete una consulenza globale proprio sulle vostre ricette?
Sì, sì, assolutamente. Per fare le ricette siamo partiti ovviamente dai gusti dei nostri bambini, quindi sono state le prime cavie, però abbiamo seguito le direttive del pediatra, del nutrizionista, come dicevi, perché comunque vanno bilanciate in maniera perfetta e quindi da sole non possiamo farci, quindi siamo contornati di professionisti del settore, di personaggi della qualità, insomma, perché sono fatte in maniera molto molto seria e noi siamo molto molto seri, ecco.
Ecco, tra l'altro io vi vorrei dire che questi prodotti, a parte che sono di grandissima qualità, hanno dei prezzi, perché uno potrebbe pensare è un prezzo inavvicinabile, no, chissà quanto te le faranno pagare, ma in realtà se noi ci pensiamo, quando le facciamo in casa queste pappe, sì, in realtà non è molto distante, voglio dire, scegliendo i prodotti di prima qualità e dovendoli acquistare in negozio, noi sicuramente più o meno raggiungiamo quasi la cifra del pasto per il bambino. Qui abbiamo la sicurezza, intanto ovviamente, che arriva perfetto, pronto, non dobbiamo fare altro che scaldarlo e darlo al bambino, e poi sono ricette anche molto gustose e molto straordinarie. Che avete fatto? Le avete provate voi? Le avete mangiate le pappe?
Ah sì, sicuramente, a casa nostra ci sono sempre nell'emergenza, anche se i nostri figli sono più grandi, comunque se una volta il frigo è vuoto per mancanza di tempo, le polpettine, soprattutto gli hamburger, sono sempre nel nostro frigo.
Senti Sonia, ma che tipo di risposta avete ricevuto?
Da parte delle mamme?
Sì, da parte, sì, chiaramente da parte della clientela, delle mamme.
Ma guarda, eravamo molto titubanti perché dicevamo, ma chissà, le ricette piaceranno, per il fatto che te le porto a casa, ma non siamo una grossissima azienda... Però le mamme, quando capiscono che dietro la nostra, dietro mamma ci sono realmente tre mamme che hanno messo l'amore, che hanno messo sui propri figli anche su questo progetto, si rendono conto che insomma, è un prodotto veramente di qualità. Quindi con le nostre mamme abbiamo un rapporto quotidiano, ci scriviamo, a volte ci chiedono consigli non solo sull'alimentazione ma anche su altro, perché comunque sono mamme, a volte ci mettiamo a parlare di pasticcini, di cosa ho scelto, ma che vestiti, ma cioè di altro che non solo riguardante l'alimentazione. Però siamo veramente contentissime perché se le provi non le lasci più.
No, assolutamente.
Mamme che ancora bambino a 3 anni che comprano le tappe.
Lo credo bene, anche perché poi la praticità ovviamente secondo me è imbattibile di questi, no, di questi prodotti, ma io ve ne leggerei qualcuno anche per farvi rendere conto, cioè le polpette di pesce con patate su crema di carote, ma quando gliele fai buonissime a tuo figlio le polpette di pesce? L'hamburger di carne, di carne, riso e spinaci su purè di verdura, chicchi di avena su purè di carota e pisellini, cioè tra l'altro anche l'abbinamento, no, di questi prodotti buoni, ottimi, insomma, noi a casa magari facciamo le solite cose per sbrigarci perché effettivamente magari non abbiamo tutto il tempo da dedicare. Tra l'altro sul sito ci sono le recensioni entusiaste, ovviamente, come è possibile comprendere da parte delle mamme, perché giustamente hanno risolto tanti problemi e sicuramente i bambini sono felici. Ecco, avete deciso di allargare la produzione, cioè adesso voi avete sempre il laboratorio da cui siete partiti, ma avete pensato di fare una cosa più in grande?
Ma sì, guarda, in realtà noi lo chiamiamo laboratorio, ma è una realtà abbastanza grande, che adotta per noi una linea artigianale e fa delle piccole produzioni, perché ancora siamo, insomma, piccoline, però in teoria potrebbe produrre numeri molto molto più ampi, e abbiamo scelto apposta perché speriamo, insomma, di crescere e di allargarci tanto, di allargare anche la linea proponendo diverse ricette anche per bambini un pochino più grandi, e anche per le mamme, insomma abbiamo molti molti progetti, però siamo contente perché il 90% dei bambini che hanno assaggiato le nostre pappe le hanno finite, le hanno gradite, che è una, insomma, è una percentuale molto molto alta, perché le nostre pappe hanno proprio il sapore, il profumo della pappa fatta in casa, non hanno il sapore industriale, dell'industriale, ecco, per intenderci, ecco.
Questo conta, guardate che i bambini lo sanno, i bambini sono impietosi, per cui insomma se c'è qualche cosa che non gli sconfinfera non mangiano. Però ecco una proposta interessante, no? E ovviamente noi aspettiamo che questo diventi anche un'idea che possa entrare nelle famiglie, cioè diventi un punto di riferimento per le famiglie, per tutti i membri delle famiglie, quindi magari i ragazzini un po' più grandi, anche i genitori, perché ecco un piatto gustoso come le polpette di pesce con patate
se le mangiano
di...
tutti,
io me la mangerei subito, cioè voglio
sì, sono le preferite di mio marito, tra l'altro ma tu non l'hai mai fatta così buone, no?
Ci credo, soltanto che magari nella confezione ovviamente è la porzione di un bambino, un adulto ne deve mangiare almeno il doppio per avere la soddisfazione,
certo. Però devo dire che sono veramente ottime. Poi tra l'altro in questo anno abbiamo creato una partnership con Bofrost, abbiamo creato una linea di pappe surgelate che Bofrost porta, insomma, nelle case. Sapete che loro hanno i camioncini girano, ci hanno contattato e hanno voluto, come dire, preparare le pappe surgelate che sono altrettanto buone come le nostre, perché sono di fatto le nostre con delle ricette un pochino diverse, giusto per dare un'altra scelta alla mamma, che magari se le può tenere anche in freezer e consumare quando vuole.
Sì, anche comodo.
Sì, esatto, e noi comunque il nostro obiettivo è quello di preparare dei pasti sani, equilibrati per tutta la famiglia, quindi perché no, dall'adolescente che rimane in casa perché ha gli amichetti, non so, una sera, al bambino un pochino più grande che le pappe non le mangia più, però hai la voglia di fargli mangiare qualcosa di sfizioso ma sano, insomma abbiamo tante 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 idee.
E allora mettetele in campo, noi saremo qui a raccontarle.
Assolutamente, vi faremo sapere.
Sonia, mi raccomando, assolutamente, e poi io mi voglio assaggiare queste polpette. Cioè ormai basta, ci ho fatto veramente gli occhi.
Poi mi dirai, con un pochino di sale, guarda, perché poi sono ovviamente senza sale tutto.
È giusto, perché rispettano ovviamente tutte i canoni fondamentali, ce lo metto sopra e vai così, anche con le merendine, veramente, guarda, son deliziose. Mamma Mama si chiama, lo trovate su internet, il sito mammamama.it, tutti i prodotti ovviamente a disposizione per la scelta che potete fare dei vostri menù per i vostri piccoli, grandi bambini. Grazie a Sonia, che è una delle ideatrici e fondatrici di questo bellissimo progetto. Buon lavoro a te
grazie
e alle tue colleghe.
Buon lavoro a voi, grazie.
Ciao,
grazie davvero.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao, ciao.
La storia oscura.
ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo.
La storia oscura.
Repubblica voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
La storia oscura.
Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
La storia oscura, a cura di Fabio Camillacci.
Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, su Radio Cusano Campus.
Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore.
Allora, è nata nel 2003 questa bella iniziativa a Roma di una ragazza romana che si chiama Cene al Buio. Perché Cene al Buio? Perché vengono organizzate appunto al buio per tutti coloro che non, per i non vedenti. Ne parliamo oggi con colei che appunto ha inventato queste cene al buio. È qui con noi oggi Pompea Fiorini. Ciao Pompea, benvenuta.
Bentrovata. Ciao, buongiorno a voi. Comunque volevo essere un pochino più chiara, nel senso che io dal 2003 conduco la cena al buio, ma non sono stata io l'ideatrice, sono stati gli svizzeri, poi i francesi e poi approdata in Italia. E io ho colto la palla al balzo da un signore che mi ha fatto fare l'esperienza ed era un altro non vedente, lombardo.
Ah,
poi ho iniziato io a condurle a Roma, ho formato anche altri ragazzi, ragazzi non vedenti, io però non sono più così ragazza, ma continuo a divertirmi con il pubblico. Perché? Perché la cena al buio è un evento non rivolto ai non vedenti, è rivolto ai vedenti. Questo perché in un primo momento volevamo così cercare di ridurre il pregiudizio tra i cosiddetti così normodotati e noi disabili o diversamente abili. Poi invece io negli anni, acquisendo esperienza, conoscendo tante persone eccetera eccetera, ho creato un metodo tutto mio. Lo ritengo molto valido perché ormai sono 7-8 anni che la cena al buio la conduco da sola e in sala sono gli ospiti che interagiscono e è un successo perché
allora
si rendono conto delle potenzialità che hanno.
Esatto, e adesso ci devi raccontare come fai a organizzarlo. Intanto tu ovviamente non vedi, no? Quindi vivi la tua vita al buio, Pompea.
Io ho visto, non ho visto mai benissimo e in seguito a una retinopatia pigmentosa ho perso la vista.
Hai perso la vista.
Adesso diciamo che ho una percezione del chiaro e dello scuro, ricordo benissimo i colori e quindi ci tengo molto al colore e cerco di esprimerlo anche nel buio.
Ecco, infatti qui ti volevo chiedere, esatto, qui ti volevo chiedere perché la cucina non è fatta soltanto di sapore, vista, ma è fatta, cioè di sapore, odore, è fatta anche di vista e qui insomma le cene al buio come le organizzi e come le conduci?
La cena al buio è fantastica perché innanzitutto ho scelto questo metodo per così conversare e è un come vogliamo dire è un'opera, è un impegno sociale. E ho scelto la tavola perché io sono figlia di una cuoca e ho amato sempre il mangiare, sono una golosa e quindi mi sono resa conto come italiana, come mediterranea, che molto spesso nelle famiglie i problemi più semplici o così discorsi più impegnativi si affrontano intorno al tavolo.
Vero.
Oggi purtroppo sta un po' scomparendo questo modo di agire e allora quando ci si ritrova tra amici ci si ritrova in genere intorno al tavolo, quando si fanno delle riunioni aziendali ci si ritrova intorno al tavolo. E allora quale momento ludico è migliore per poter così dialogare e quindi far capire alle persone così in genere che nonostante la vista possiamo comunque continuare a vivere, ad apprendere, a divertirci, a fare di tutto. E purtroppo siamo un po' pigri, solitamente affidiamo tutto alla vista perché è il senso più immediato, sì, e trascuriamo, sì, gli altri sensi.
Giusto.
Invece a tavola li attiviamo tutti, infatti sentiamo subito il profumo dell'alimento, sentiamo così anche il suono, perché molto spesso sentire la carne che cuoce su una piastra oppure su una pietra ollare è gradevole.
Il gusto anche.
Il gusto che nonostante uno possa non vedere, comunque distingue i colori, perché si distinguono benissimo sia le verdure dalla carne, o un agro da un dolce e via dicendo, insomma le forme, no? Mangi un formato di pasta che è diverso dall'altro e quelle alla fine, diciamo tutte queste sensazioni, tutte queste così forme di riconoscimento diventano i colori del buio. Non so, toccare un tovagliolo di un tessuto rispetto alla tovaglia che è di un altro tessuto, la forma di un bicchiere diverso dal calice, la forma della caraffa rispetto a quella di una bottiglia di vino, e diventano quindi i colori del buio.
Ecco Pompea, come viene deciso il menù di queste cene al buio e chi lo decide?
Sono io a deciderlo perché sono molto buona, e, nel senso che cerco di servire un menù molto semplice, adatto a tutti, ovviamente qualora ci fossero delle esigenze specifiche alimentari, allora lì serviremo sicuramente un menù appropriato alla persona, altrimenti fa parte del gioco, perché in sala poi ci si diverte in quanto diventa un gioco sensoriale, perciò dovranno riconoscere l'alimento o addirittura, non so, le spezie con cui è condito l'alimento, cercare di capire come, non lo so, fatta la sala che li accoglie, che forma ha, oppure, non so, distinguere un pane dall'altro.
Certo.
Che tipo di farina viene usata? Per questo il menù gli ospiti non lo sanno.
Ma senti Pompea, in realtà come fate a realizzare praticamente queste cene al buio? Spegnete completamente le luci oppure bendate gli ospiti? Cioè praticamente come si realizza?
La sala è completamente oscurata. Mm. Io non ho mai bendato nessuno, perché bendare vuol dire limitare. E, dicevo, perché sono buona? Perché gli ospiti vengono accolti in questa sala completamente oscurata, formati, dico io, alla luce. All'esterno, quando io li accolgo, do tutte le informazioni di come muoversi in sala e li riassicuro anche riguardo eventuali pericoli che possono esserci in sala, che solitamente non ci sono, e quindi a grandi linee do un'idea di come è fatta la sala, però poi loro acquisiscono sicurezza, quindi dalla mia voce, dal mio modo di accoglierli, e mi seguono tranquillamente. Il problema è un altro, che alla fine loro si adagiano, perdono la cognizione del tempo e così
non fanno più via,
tranquillamente a conversare. Sono io che
li devi liquidare.
Senti,
molto interessante questo aspetto, perché noi diamo appunto per scontato che è una cosa molto banale sedersi a tavola, mangiare, usare le posate, prendere un bicchiere, ma se non si vede tutto diventa più complesso, no? Anche
assolutamente no,
cosa.
In realtà nella vita di tutti i giorni noi compiamo molti gesti, molte azioni non vedendo, invece siamo convinti di affidare tutto a questo regista che è la vista, invece no, è la memoria.
No,
pertanto ci pettiniamo, ci laviamo i denti, allacciamo le scarpe, tiriamo su la lampo, mangiamo, non è che abbiamo davanti lo specchio. E quindi si fa tutto liberamente. E quante volte scriviamo sulla tastiera del computer e nel frattempo si copia, nel frattempo si guarda il monitor, si suona lo strumento,
certo.
Tante attività facciamo senza guardare, però siamo convinti di guardare. Infatti quello che il discorso che mi spinge a portare avanti queste scene ogni volta che qualcuno mi chiama e vuole vivere l'esperienza, io mi attivo volentieri. Perché? Perché il momento che ho visto, ripeto, non ho mai visto molto bene, non sono mai stata una vedente sana. Mm-hmm. Ho iniziato con pochi decimi, ma così con la retinite pigmentosa anche pochi decimi o un ventesimo ci permette di sentirci delle aquile o dei falchi. Ora purtroppo non è più così, però ripeto, siccome vengo da una famiglia in cui il colore, l'estetica era molto importante, ho conservato così nella mia memoria il colore e gli stili e il modo di porsi, eccetera. Pertanto l'estetica per me conta molto e soprattutto, ecco, quello che ritengo indispensabile è far capire alle persone che oggi come oggi, tra l'altro, la tecnologia ci aiuta moltissimo e quindi possiamo comunque leggere, viaggiare anche attraverso così la lettura, l'ascolto di un libro, di un film. Ci sono tante applicazioni che ci consentono di vivere una vita quasi uguale agli altri.
È vero. Senti Pompea, ma chi cucina queste cene?
E nei locali hanno il loro chef, a casa cucino io. Io con ci sono tanti altri o altre non vedenti, ce ne sono molti, ci sono molti non vedenti che temono il fuoco. Io no, sono una delle signore o comunque dei non vedenti che cucina senza problemi, stiro e insomma faccio di tutto, ovviamente usando degli accorgimenti, avvalendomi di alcuni così ausili, tipo la bilancia parlante oppure la sonda per i liquidi oppure per le carni che parla. Ho fatto applicare sulla gestione touch del forno un paio di manopole con dei rilievi in modo che mi aiutano per la temperatura.
Giusto.
E poi niente, volere e potere.
Grazie a Pompea Fiorini, organizzatrice delle cene al buio qui a Roma. Ciao Pompea, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e soprattutto spero che gli ascoltatori imparino che la vita in genere non si guarda ma si gusta.
Sì, è vero. È poco ma sicuro. Grazie, ciao Pompea.
Ciao.
Ciao ciao ciao.
Cambia il modo di ascoltare la radio. Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus, la cultura non è mai stata così piacevole. Radio Cusano Campus, ricerca.
La nostra fondazione, Università Niccolò Cusano per la ricerca medico-scientifica, segue uno studio sul QT lungo, professor Pappone. Parliamo di una condizione simile a quella di Brugada?
Il QT lungo è il gemello della sindrome di Brugada. Alcune forme di QT lungo sono anch'esse dovute ad un'alterazione dei canali del sodio, anche se l'alterazione principale riguarda i canali del potassio.
Radio Cusano Campus, medicina.
È importante sapere, come sottolineava, che il 70% di patologie come diabete, ictus e infarto possono essere drasticamente ridotte o annullate con una giusta attività fisica, un'attività motoria, un esercizio fisico e con una sana alimentazione.
Radio Cusano Campus, genetica.
Ci sono centinaia di dispositivi inalatori e tecnologie nuove, innovative, addirittura l'altissima elettronica entrerà nei dispositivi inalatori, ma bisogna che sia la classe medica che i pazienti, ai quali la classe medica dovrebbe insegnare l'uso di queste cose, deve essere informata.
Tutto questo è la nuova Talk Radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus. Cambia il modo di ascoltare la radio. Viaggiando assaggiando. Racconto culinario delle delizie regionali.
Oggi andiamo a raccontare la regina delle delizie regionali, che veramente rappresenta l'Italia nel mondo, rappresenta gli italiani, il gusto, la bontà, i prodotti, la bellezza.
Tutto.
Ha un nome, eh?
La pizza.
La pizza. E per assaggiare e gustare al meglio questo prodotto, ovviamente dobbiamo andare al Napoli.
Sì,
Napoli, al centro di Napoli. Andiamo in via dei Tribunali, perché proprio lì c'è insomma la pizza storica ovviamente italiana, e andiamo in una pizzeria storica che adesso ovviamente molti radioascoltatori riconosceranno e conosceranno. È la pizzeria di Gino Sorbillo, che è in collegamento con noi. Ben trovato.
Ciao,
Gino.
Gino,
ciao.
Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.
Beh, Gino, grazie per aver accettato il nostro invito. Tu adesso sei anche a Roma ormai, quindi insomma non c'è bisogno di fare tanta strada. Però noi vogliamo entrare nella tua pizzeria storica, perché voi dal 1935 fate la pizza a Napoli, Gino.
Sì, 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 è una pizzeria storica della città di Napoli che rappresenta è una delle attività, come dire, simbolo, no? Della, della Napoli, della storia che si rinnova. Si innova. Diciamo diventa contemporanea, cavalca i tempi, non viene vista soltanto come un'attività ultra decennale, ma viene vista come un'attività anche attuale, che riesce a rappresentare Napoli nei giorni nostri,
sì.
No? Perché alcune attività, diciamo, storiche purtroppo negli anni, ma non solo napoletane in generale, dico, fanno di vecchio. Invece questa attività mia, nonostante la data di fondazione risalente a molti decenni fa, però riesce ad essere vecchia e nuova nello stesso momento.
Vecchia perché ovviamente tratta un prodotto che è tipico, no? È tradizionale di Napoli, poi lo è diventato ovviamente dell'Italia, ma la pizza napoletana si mangia soltanto a Napoli. Nuovo perché ovviamente tu hai continuato la tua tradizione, ma studiando e naturalmente provando anche nuovi impasti e naturalmente modernizzando anche la pizza. Però a me piace raccontare la storia della tua famiglia, perché io ho letto che i tuoi nonni hanno iniziato l'attività a Napoli.
I miei nonni erano pizzaioli, era una pizzeria, come dire, di quartiere, che non aveva neanche una denominazione precisa, avevano una pizzeria, l'insegna era quella, pizzeria, diciamo. Hanno avuto tanti figli, voglio dire, questi figli sono andati fuori Napoli per aprire altre attività, nella maggior parte dei casi al nord Italia. Io nel 95-96 decisi di non andarmene, così come hanno fatto tanti zii e nipoti dei nonni, e quindi miei cugini, per poter aprire una mia sede a pochi metri di distanza dal Cristo Velato, dal Duomo, voglio dire, comunque in zona centro storico in via dei Tribunali, mettendo appunto il mio cognome fuori al locale, che vuol dire significava niente e significava poco. Beh, nel senso che all'epoca, ti ripeto, non era un'attività né tantomeno una famiglia né tantomeno un cognome che potesse essere associato alla pizza. Molte persone, voglio dire, per molte persone sembrava quasi un'attività, diciamo, nuova. Ho fatto tanto per farmi conoscere, per raccontarmi, per raccontare la passione che avevo, per raccontare la voglia di non andarmene da Napoli, di restare lì a via dei Tribunali, che era una strada in preda alla malavita, alla delinquenza, pure alla, diciamo, alla camorra, purtroppo.
Se tu sei stato vittima recentemente di un attentato, insomma, ne ha parlato tutta Italia.
Sì,
quindi,
il 16 gennaio, sì. Alcune persone che ancora devono essere purtroppo identificate hanno messo un ordigno fuori alla pizzeria per dare forse un segnale di attacco, diciamo, alla rinascita che Napoli sta vivendo negli ultimi anni, no? La rinascita commerciale.
Sì.
Io non mi sono perso d'animo, ho ricominciato nuovamente cercando di fare meglio del passato, facendo alcune cose che avevo in mente già di fare, quindi menù, manutenzione, la tecnologia, cioè ho cercato di partire dalla bomba per fare ancora meglio quello che faccio.
Bravo.
E questa cosa ha destabilizzato molto sia i napoletani sia le persone sane, no? Che si sono, come dire, si sono sentite anche un po' violentate, no? da questo scoppio di quello che cavolo è, che può essere la bomba carta, e pure lì purtroppo subitamente in rete sono andate mille polemiche su cosa potesse essere.
Beh, chi se ne frega di che cosa è, il problema è il gesto, esatto,
sì.
Insomma.
Il gesto, no, ecco. Perché io sono stato più ferito dalle cose derivate dallo scoppio dell'ordigno che dall'ordigno stesso, un altro uomo. Perché in rete, cioè, veramente le persone
la risonanza che ha avuto,
no, ma hanno quasi ipotizzato che fossi stato io a mettermi l'ordigno, cioè che io attraverso l'ordigno volevo che ne so, farmi pubblicità o che sapessi chi fosse.
Però lo vedi qual è il problema, Gino? Che qui attecchisce, ecco, è proprio qui che la criminalità organizzata attecchisce proprio su questa mentalità. Eccolo qui, cioè lui che è una vittima improvvisamente diventa carnefice.
La parola camorra, perché di sicuro quelle persone che hanno messo ne erano due, principalmente pensavamo fosse uno, invece ne erano due, ero visto da alcune persone come un pazzo. È come se in Sicilia dice c'è la mafia. No, le persone, molte persone diranno no, ma che pazzo, ma quando mai, cos'è la mafia? Io non ho mai sentita nominare.
Ma guarda, è incredibile.
Cioè, e questa cosa si è verificata pure a Napoli. C'è gente che diceva, tu sai chi? No, non lo so, perché io stavo nell'arma dei carabinieri, io, quando ero ragazzo, dovevo fare il pizzaiolo, quindi cioè, io cioè, denuncerei anche a mio fratello. Cioè, io non lo so, cioè, non so chi vigliaccamente ha messo la notte del 16 gennaio l'ordigno al locale. Diciamo, né tantomeno sono stato intimorito, minacciato, avvicinato, niente, zero la lettera, no? Poi la cosa, la bomba carta, il petardo, non lo so. Io a Capodanno non sparo, ecco. Cioè, non ho mai avuto il terrore dei fuochi.
Tra l'altro,
me, quando sono arrivato quella notte che c'erano i poliziotti, era una bomba, cioè che poi la bomba carta per me cambia poco. Comunque il gesto che
comunque è un attentato,
gela, no?
Insomma,
è un attentato, esatto.
Senti,
no,
Gino,
perché pure là sembravo quasi scusarmi o dovermi giustificare con la gente a cui dovevo dire che ne so, dovevo dire qualcosa in più che non sapevo.
Ma tu ti rendi conto la follia? No, guarda, questa è veramente una cosa folle. Lui è la vittima di un attentato, sicuramente di stampo ovviamente legato alla criminalità organizzata. Comunque è un attentato intimidatorio rispetto anche al grande lavoro che Gino sta facendo, anche di innovazione, di investimento, no? Un segnale che sta dando alla città, al quartiere, a quella strada meravigliosa che avviene i tribunali. Eccolo lì che invece poi ovviamente tutto deve essere ridicolizzato in questo modo. Gino, fai bene a difenderti fino all'ultimo e anzi a far di più, perché così in questo modo porti alta la bandiera e perché non ti sei neanche piegato ovviamente a questo gesto intimidatorio.
E anche perché poi Sorbillo è un'istituzione a Napoli.
Assolutamente.
Insomma. Senti Gino, ma chi...
Ti posso dire una cosa? Quando c'è stato il problema dell'ordigno, io ero già chiuso per manutenzione e lo scoppio di questo ordigno rappresentava l'improvvisata causa, cioè l'improvvisa causa della chiusura, diciamo, perché se avessi dovuto aprire il giorno stesso, il giorno dopo o nei giorni dopo non potevo, diciamo, per subentrati motivi di tecnici, tecnologici, ma tu lo sai, voglio sapere che lì fuori da me c'era il coprifuoco, cioè alle 8 di sera i commercianti attorno alla pizzeria si guardavano smarriti perché si era desertificata dai tribunali, solo perché io quando sono aperto con il mio locale porto migliaia e migliaia e migliaia di persone. Quando sono stato chiuso per la manutenzione e poi per l'ordigno, qui fuori dalle 8 di sera in poi non c'era più nessuno.
Pensate.
E facevano delle spese di camorra sparando alle 11 di sera qua fuori quasi tutti i giorni.
Davvero? Quindi il tuo è proprio un presidio, no? Quindi il tuo è un presidio che dà un segnale e anche fastidio, Gino, ovviamente.
Ma tu ti sei chiesto perché? Perché quell'ordigno?
No, ma perché io sono uno che non, come dire, che fa l'attività, ma che voglio dire, guarda anche fuori il locale. Ho sempre cercato di tendere la mano o le mani a tanti giovani che, come dire, che hanno bisogno di una mano, anche di essere soltanto incoraggiati. A cui ho detto non demoralizzate, non ho una sedia da Napoli, potete fare attività commerciale, se vi capita qualcosa denunciate, cioè io non mi sono mai fatte mie, diciamo, e questa cosa avrà dato fastidio.
Immagino di sì, e immagino proprio di sì. Senti Gino, dimmi una cosa, come hai fatto a mantenere viva la tradizione ma allo stesso tempo mettendo innovazione? Quando si parla di pizza noi tutti pensiamo, no, alla pizza napoletana
classica,
no? Però ovviamente la pizza si è evoluta. In che modo tu ti sei innovato?
Guarda, io mi sono innovato con la ricerca delle materie prime, col fatto di non dare per scontato delle cose che davano per scontate nel passato, con l'azzardo di tecniche nuove, di punti di vista artisticamente nuovi, e questa cosa, diciamo, è stata letta nel piatto. Cioè io credo che anche chi propone pasta e pomodoro, no? per esempio, tipo uno chef stellato che ha una stella, due stelle, come può essere Don Alfonso, come può essere Davide Oldani, può essere Carlo Cracco, no? Ti fanno una semplice, tra virgolette, pasta al pomodoro, no? Credo che facciano un po' quello che ho fatto con la pizza negli ultimi anni.
Sì.
Cioè, anche se si deve, per esempio, utilizzare un certo tipo di acqua che ha un determinato pH, che ha un determinato...
Ecco, fa la momento... differenza quella nella pizza, perché io ho visto...
No, nella pizza no, no, nella pizza no, diciamo, no, in verità no, era più che altro un mito del passato che serviva ai pizzaioli che si recavano all'estero per lavorare, per abbassare l'attenzione sulla pizza e per fare un lavoro più comodo a loro, diciamo, meno applicato.
E cos'è però, che fa la differenza, Gino, nella pizza, nella tua pizza?
Guarda, fa la differenza il non standardizzarsi, diciamo, il non utilizzo per esempio di farine, nel nostro caso, nel caso della pizza napoletana, di farine forti, diciamo, che servono a, come dire, a mantenere meglio anche gli sbalzi di temperatura, diciamo, di umidità, e quindi sono farine più comode per il pizzaiolo, ma magari tra virgolette meno buone per il cliente. Quindi io, perché credo, cosa che negli ultimi anni per fortuna è venuto fuori, che ogni pizza e ogni tipo di lavorazione ha il suo tipo di farina, no? Anche a come e a quante ore si vogliono dare lievitazione. Quindi se già si parte col sapere che tipo di pizza si vuole fare, no? E quale tipo di farina o di farine si vogliono utilizzare, già si fa il 50% del lavoro. Invece prima era tutto un, come dire, era tutto
omologato, diciamo.
Tutto omologato.
Sì, sì.
Poi le tecniche di lavorazione, magari l'utilizzo del sale in una certa fase dell'impasto, dei lieviti, del lievito madre, della temperatura dell'acqua, delle celle di lievitazione o camere di lievitazione, delle cassette da utilizzare, dei tempi di maturazione, diciamo, ad una certa temperatura, quanto tempo prima cacciare gli impasti per poterli lavorare. Prima si lavoravano gli impasti freddi,
sì,
cioè gli impasti venivano fatti, messi in frigo, poi potevano rimanere lì 24 ore o 36 ore.
Pensate.
Al momento dell'ordine della pizza veniva cacciata la cassettina, si prendeva la pagnotta praticamente quasi, diciamo, ghiacciata, cioè a 4-5 gradi, e veniva lavorata. Quella pizza dura, dell'impasto duro, era anche dura, diciamo, per coloro che la mangiavano, no?
Giusto.
Quindi voglio dire, al pizzaiolo faceva comodo, perché diceva, lo faccio, lo metto là dentro, e i clienti mangiavano un prodotto meno buono, no? Quindi tutte queste cose, diciamo, tra virgolette, sottigliezze, no, hanno contribuito alla rinascita, no? E al rilancio di questo prodotto, che fatto bene diventa, come dire, è anzi universale, non ha niente in meno ai migliori piatti della gastronomia italiana.
Certo.
No, guarda, noi ne siamo entusiasti. Senti, sì. Gino, pizza fritta o pizza al forno? Voglio dire, cioè, non possiamo dire
pizza fritta.
Ecco, infatti questo ti volevo dire, perché è inutile che qui stiamo parlando di filosofia, cioè parliamo di cose, cioè pizza fritta tutta la vita, no?
Sì. Sì, pizza fritta che sta ritornando per fortuna molto di moda, si sta riscattando moltissimo, ed è strettamente imparentata alla pizza al forno, perché in effetti è lo stesso impasto, solo che viene farcita e viene cotta in maniera differente. Quindi è una pizza che ha una sua dignità, ha una sua storia, e che negli ultimi tempi io forse per prima, per primo ho rilanciato, diciamo, facendola e proponendola lì dove, specialmente negli studi televisivi, così non potevamo avere la fiamma libera, non potevamo avere dei forni a legna, e in quei casi appunto proponevo questa induzione, perché neanche la fiamma per riscaldare l'olio potevamo usare, e quindi proponevo con l'induzione la padella con l'olio e fare la pizza fritta. Inizialmente,
fantastico,
ti parlo di 10, 12, 13 anni fa, con l'isciacolò per esempio, alle salvette di mangiare, con occhio alla spesa e tanti altri programmi, sembravo quasi un marziano.
No, ma bravo, ma bravo, perché io mi ricordo che si usava 30 anni fa, quando a Napoli si usava a mangiare la pizza fritta, si cuoceva dentro, no? Ovviamente queste grandissime friggitorie, poi
sì,
è sparita.
Ma sembrava ancora un prodotto... Sì. Popolare, di cui a volte vergognarsi.
Bravo, no, bravo, sì, bravo. Invece
era
una cosa.
Le persone che la mangiavano sembravano quasi di nascosto. Tra di loro dicevano, come dire, a denti stretti, facciamo una pizza fritta di sabato mattina. Invece, per fortuna, anche a seguito di quello che ho fatto io e poi altri pizzaioli, diciamo, anche questa cosa si è spadate. Adesso non mancano, io ho fatto pizze fritte con Carlo Cracco, le ho fatte con Gennaro Esposito.
Mi ha insegnato a fare la pizza,
perché Carlo Cracco fa una pizza un pochino.
Sì, no, la sa fare. Sì, sì.
Vabbè, mo la sa fare. Gino, no, no, non devi essere politicamente corretto, infatti. Gino, dai, non può essere che
Carlo... Guarda, non perché io, per esempio, lo incontro in questi giorni del Triangolo, questo chef congress di Milano che durerà da venerdì a domenica, ci sarà anche Antonella Clerici, Federico 40, tanti amici. Carlo, in effetti, così come tanti pizzaioli italiani, fa la sua pizza, diciamo, nel senso che io credo che la pizza sia di tutti, no? Per chi voglia raccontare, no? L'identità di un percorso, la propria vita, la propria infanzia, no? Voglio dire, lui, voglio dire, coraggiosamente, no? Interpreta la sua pizza, diciamo, che è una pizza italiana, di sicuro, no? Non è una pizza napoletana, né viene venduta, no? O spacciata come pizza napoletana. Esatto. Perché il fatto che lui abbia chiamato quella pizza margherita, per me è addirittura un tributo alla città di Napoli, no? Io sono stato il primo a recarmi lì da lui quando ha messo in carta la pizza, perché fece appunto l'anno scorso Identità Golose a Milano.
Sì, come no?
E lo chiamai, lui fu carino, stette al tavolo con me quasi un'ora a raccontarmi il tipo di limitazione.
Cercava di giustificarsi, Gino, cercava di giustificarsi.
Ma era buona la pizza?
Era buonissima. Io andai a Londra dopo due giorni e cominciarono ad essere, io feci soltanto un post sul mio, sui miei social, che avevo mangiato questa pizza e l'avevo trovata buona. Non ti dico, apriti scemo.
Mi immagino.
Al vetriolo dove accusavano Carlo di qua e di là, io che ero stato veramente da lui, no? non per finta, no? Voglio dire, mi sentii chiamare in causa e quindi scrissi che l'avevo mangiata, mi era piaciuta e che ci sarei ritornato anche altre volte.
Beh, Carlo, immagino Carlo Cracco ti deve un favore, guarda, perché ovviamente hai spezzato una lancia. Io dico che per mangiare la pizza napoletana bisogna andare a Napoli, bisogna andare in Via dei Tribunali, bisogna andare lì dove la pizza napoletana
è nata
e c'è la tradizione di sempre, ma anche l'innovazione dei giovani che hanno voluto mantenere la tradizione rimanendo lì e studiando, perché come avete sentito dalle parole di Gino Sorbillo c'è tanto studio. Noi ti veniamo a trovare anche a Roma, Gino, fatti vedere anche a Roma, mi raccomando, al tuo ristorante di Roma.
Aspetto, allora.
Va bene, grazie Gino Sorbillo,
grazie, ciao.
Un abbraccio,
in bocca al lupo, ciao Gino, ciao.
Cultura e cucina, quando il sapere incontra il sapore.
Beh, non potevamo non chiudere in bellezza, cara Camilla,
È ingustosità, che non esiste, è una parola che non esiste, però rende l'idea.
Assolutamente la rende, perché oggi è stata una puntata dai neonati fino ai grandi, fino ai 100 anni, dedicata al gusto, al buon gusto, al desiderio anche di condividere, di scoprire, magari attraverso altri sensi che non siano la vista, la bellezza di una cena. Quindi...
È vero. Io le proverei, devo essere onesta.
Sì, anch'io, però mi raccomando, con le posate, mettete le bene, perché effettivamente io non mi so immaginare a mangiare al buio. Vabbè, le mani facciamo la pizza al buio,
quella
è più
si
facile.
Può fare
assolutamente. Io lo proporrei a Gino Sorbillo,
vero?
La pizza al buio
deve essere buona,
secondo me sì, e poi ci eliminiamo il problema delle posate. Noi torniamo sabato prossimo, buona giornata a tutti voi,
ciao, grazie.